Benissimo ragazzi, possiamo cominciare la nostra condivisione. Perfetto ragazzi, direi che ci siamo e non possiamo non iniziare anche oggi con un mio caro saluto, un augurio di un buon inizio settimana. Allora, bene, la parte, vi dicevo, generale che mi interessava in particolar modo condividere con voi per aver in un qualche modo, ecco, reso comuni alcuni linguaggi, alcuni concetti di carattere generale, alcune introduzioni, ecco, vi dicevo, più di natura farmacologica, che non sarebbero propri ovviamente ma indispensabili, come potete immaginare, per gestire alcuni concetti poi in ambito farmaceutico. Ecco, sono felicissimo, li abbiamo in un qualche modo condivisi insieme e siamo pronti per iniziare ovviamente questa seconda parte, dove prenderemo in considerazione alcune vie di trasmissione di segnali, di segnalazioni importanti che ovviamente questi sistemi organizzati richiedono per svolgere ovviamente il loro programma evoluzionistico. Ora, come potete immaginare ragazzi, per una questione di tempo, quindi anche di così egoismo scolastico, ho fatto una mia personalissima selezione di alcune vie di trasmissione del segnale che ovviamente prendano poi con sé a carico una serie di classi di farmaci, passatemi, imprescindibili dal nostro punto di vista di non essere affrontati insieme. Il mio rammarico, lo condivido immediatamente con voi, è che non avremo il tempo e per me ecco la possibilità di condividere con voi tutte le classi di farmaci che mi farebbe piacere ecco svolgere con voi. Devo dire che però il nostro obiettivo non è tanto quello di avere, come vi dicevo, una visione sistematica, omnicomprensiva di tutti i farmaci che la nostra farmacopea prende in considerazione. Devo dire che da questo punto di vista, ragazzi, questo corso rispetto al corso gemello di farmacia è totalmente diverso, perché l'obiettivo, ovviamente, la nostra missione è totalmente diversa. Chiaramente, se dovessi svolgere questo tipo di corso per i nostri colleghi farmacisti, probabilmente lo trasformerei, perché egoisticamente la loro missione è totalmente diversa dalla nostra nel momento in cui si rapportano con il concetto di farmaco. Io qui ho fatto una selezione in modo tale che possiamo avere alla fine di questo nostro percorso una serie di strumenti concettuali, strumenti mentali operativi, che poi ci consentano, a prescindere da quale sia la tematica farmaceutica che andremo ad affrontare, di poterla trattare esattamente con questa, diciamo, linearità, conseguenzialità logica che affronteremo insieme prendendo in considerazione alcune di queste classi. Ecco, il mio obiettivo è proprio quello di creare con voi un modo di operare concettuale che sia indipendente dalla memoria e che ci porti ovviamente ad affrontare con il giusto grado ovviamente di competenza qualunque argomento in ambito ovviamente farmaceutico, prendendo come spunto, vi dicevo, alcune vie del segnale e quindi alcune classi di farmaci che su queste vie del segnale lavorano per ripristinare, questo lo abbiamo ormai, siete pronti a comprenderlo, ripristinare un quadro patologico nel corrispettivo quadro fisiologico. Come vedremo, ecco, in alcuni casi saremo più fortunati in questa nostra missione, in molti casi non lo saremo nella maniera, ecco, passatemi, realistica, come vorremmo che davvero si concretizzasse. Cercheremo con molta onestà intellettuale sempre di vedere fino a che punto, ecco, farmaceuticamente riusciamo a rivertire, no, a rendere ovviamente operativa la fisiologia, e a patto, a che pago pegno. Ecco, parleremo ovviamente sempre delle nostre collateralità, e ovviamente laddove questa collateralità diventi incompatibile con il piano evolutivo che il sistema organizzato ha, o la sua naturale tossicità. Ecco, vi dicevo ragazzi, mi fa molto piacere introdurvi questo aspetto, e penso che nella prossima diapositiva, ragazzi, vi lascio un messaggio, tra l'altro in italiano, in modo tale che non ci siano equivoci, e mi farebbe molto piacere che nel momento in cui, ecco, noi affronteremo qualunque degli argomenti che sono legati ovviamente alla trasmissione di segnali nei nostri sistemi organizzati, facessimo nostra, ecco, quella che un, per me, ecco, quello che rappresenta, ecco, un guru della neurofarmacologia ha condiviso con me qualche anno fa, e che vi traduco in italiano esattamente in questo modo: cercheremo di non confondere mai la calcolatrice, e qui spero che comprenderete piano piano, ecco, a che cosa faccio riferimento quando parlo della calcolatrice, ovviamente con le cifre che questa è in grado di produrre. E qui molto spesso, perché c'è una sorta di, passatemi, abuso ovviamente anche farmaceutico del concetto, ovviamente, che noi cominceremo ad affrontare da subito, no? Relativamente alla natura chimica dei segnali che ovviamente madre natura ha deciso di utilizzare, ovviamente, in questo particolare sistema organizzato che è anche l'uomo, anche non solo, ma anche l'uomo. E molto spesso immaginiamo che la conoscenza, ovviamente, no, della chimica di questi portatori del segnale sia sufficiente per capire, ovviamente, come, ecco, chi l'ha prodotto, ecco, sia in un qualche modo anche automaticamente interpretabile. Non vorrei mai che venisse confuso il fatto che un conto è l'analisi, anche se volete molto dettagliata, molto, diciamo, pragmatica nella modalità chimica con cui la affronteremo, ecco, l'analisi di questa, diciamo, capacità di analizzare i portatori chimici del segnale, vengano confusi con la complessità, ovviamente, di chi questi segnali li ha prodotti. E sto parlando ovviamente in primis del nostro sistema nervoso centrale, e ovviamente poi che da quello che da qui dipartirà per andare ovviamente in periferia. Quindi cercherò sempre di essere molto onesto nell'immaginare che qualunque alterazione della calcolatrice, ecco, non possa essere semplicemente sistemata andando a mettere ovviamente al loro posto le cifre che ovviamente questo ovviamente sta producendo. Questo mi farà, lo sottolineerò sempre, ragazzi, un conto è ovviamente la complessità, ovviamente, del, come andremo a introdurre adesso, e sapete molto bene, del nostro sistema nervoso centrale e periferico, iniziando da lì il nostro percorso. Un conto è ovviamente essere in grado di stabilire quali sono, ecco, i portatori del segnale che lui è in grado di produrre. Spero che su questo faremo in più di un'occasione una riflessione molto profonda, anche perché egoisticamente, da chimici farmaceutici, poi saremo portati ad immaginare che basta modificare la concentrazione, no, di un potenziale segnale, in termini ovviamente di aumentarlo o diminuirlo, per aver risolto il problema del malfunzionamento della macchina. E su questo cercherò di essere estremamente onesto con voi, soprattutto quando andremo a prendere in considerazione alcune patologie tipiche del malfunzionamento di questa macchina importantissima e fondamentale, come appunto ovviamente il nostro sistema nervoso centrale e poi il suo correlato periferico. Ok, ragazzi, su questo cercherò di essere estremamente onesto con voi. E vi dicevo, ragazzi, non possiamo non iniziare, non possiamo farlo, ovviamente, se non partendo da il primo perché temporalmente, il primo perché storicamente, il primo perché madre natura aveva un bisogno folle di iniziare, ovviamente, con una operatività molto forte nel far alcune operazioni molto importanti. E non posso non partire egoisticamente, per tante ragioni, da questo oggetto chimicamente meraviglioso nella sua semplicità, e al quale madre natura ha deputato il primo dei importanti ruoli, ovviamente, di, ecco, produrre segnali chimici che abbiano poi una funzionalità sia a livello centrale che a livello periferico. Introdurremo, guardate, questo oggetto meraviglioso che è appunto l'acetilcolina, che conoscete molto bene. Ora, come organizzeremo velocemente il nostro percorso? Anzi, devo dire, sull'acetilcolina e ovviamente sulla trasmissione del nostro segnale colinergico, ragazzi, dedicheremo qualche momento in più rispetto agli altri neurotrasmettitori, ovviamente, quindi segnali che verranno in qualche modo generati e trasportati, perché su questo faremo anche una palestra su, come vedrete, alcune modalità con cui affronteremo, ecco, il portatore del segnale, che cosa implica nel momento in cui questo segnale dovesse essere ridotto oppure innalzato, capite bene, e quindi spostandoci dal nostro quadro fisiologico per arrivare a due estremi patologici, chiamiamoli così, quindi di compromissione ovviamente della funzionalità del nostro sistema organizzato. e soprattutto nel momento in cui abbiamo imparato attraverso ovviamente questo portatore del segnale quali sono ovviamente le modalità attraverso la quale lui, ecco, questo segnale lo trasforma in un'operazione. Quindi è chiaro che parleremo di sistemi di sensorialità, di recettori che sono in grado ovviamente di essere attivati, no, nel far qualcosa nella cellula di competenza attraverso questo riconoscimento. Ecco, cercheremo di capire se imparando come effettivamente Madre Natura ha deciso di instaurare, no, questo rapporto tra riconoscimento, attivazione e funzione, ecco, noi possiamo da fuori, esternamente, con intelligenza chimica farmaceutica, supplire nell'aumento, nella diminuzione di questo segnale utilizzando oggetti terzi, chiaramente farmaci, scusatemi se, quindi oggetti dello spazio chimico, che, e qui la storia la conoscete molto bene, la potete proseguire da soli. Ecco, impareremo a guardare con estrema, ed ecco perché qualche minuto in più sull'acetilcolina, impareremo a guardare, ecco, con quale modalità possiamo affrontare il problema della natura chimica dei nostri neurotrasmettitori, per poi avvalerci di questa nostra conoscenza e ovviamente creare dei loro facenti funzioni, sia ovviamente in termini di supplenza, che svolgono esattamente lo stesso ruolo, oppure di, e qui vi torna, di loro silenziamento, e quindi nel momento in cui volessi ridurre la loro capacità di ovviamente essere riconosciuti e ovviamente poi di dare segnali di funzionalità nei sistemi organizzati, sistemi cellulari, su cui poi questi devono andare ad operare. Quindi perdonatemi ragazzi se in un qualche modo dedicherò qualche secondo in più all'acetilcolina, se lo merita, perché devo dire, ecco, sarà per noi una palestra eccezionale. E perdonatemi anche se queste 3-4 diapositive, che saranno sempre con noi, ragazzi, nel momento in cui introdurremo una via di trasmissione del segnale, come potete immaginare, recupererò alcune, ecco, diapositive di accompagnamento, ditemi se vi torna, di natura fisiologica, quindi recupereremo, ma veramente rudimenti di fisiologia, rudimenti di patologia, rudimenti di neuro, come potete immaginare, ecco, di neurochimica, che ovviamente, e per arrivare poi alla parte che ci interesserà di più, andare ad analizzare ovviamente quali sono le macchine molecolari deputate al riconoscimento di questi oggetti, attraverso quale meccanismo vengono poi attivati, adesso mi seguite nella logica, e soprattutto poi, ecco, quali sono le funzionalità che andiamo a promuovere a seguito di questa attivazione. Ecco, perdonatemi il percorso logico che affronteremo, e lo vedremo da stamattina, ecco, con l'acetilcolina, poi lo copio e incolleremo come metodo di operare ovviamente per tutti gli altri sistemi di trasporto del segnale. E come vi dicevo, intanto guardate per cortesia di nuovo, poi ritorneremo ovviamente alla meraviglia di essere acetilcolina da un punto di vista chimico. Non ho fatto partire ovviamente una sorta di timer in questo caso, ma mi farebbe molto piacere che ogni qualvolta voi vedeste, e lo farò laddove sarà importante, una struttura chimica, partisse questo timer, e in qualche modo, con la malizia che vi ho già introdotto, cominciassimo ad analizzare, ecco, quella lista della spesa, vi ricordate, che abbiamo condiviso insieme nella parte generale, sia per quanto riguarda la parte farmacodinamica, sia per quanto riguarda alcuni aspetti della farmacocinetica, banalmente, ecco, come abbiamo visto, la solubilità termodinamica in acqua, piuttosto che il coefficiente di ripartizione in versione logaritmica, quindi ecco quegli aspetti di farmacocinetica che potrebbero essere inscritti, facilmente estrapolati dalla struttura chimica che vi sto rappresentando. E tra un attimo arriveremo ovviamente, anzi in realtà domani, oggi ho bisogno di un piccolo, ecco, una piccola pazienza con voi per, vi dicevo, accompagnarmi nella modalità logica con cui affronteremo ovviamente il segnale trasportato ovviamente da questa semplicissima, guardate ragazzi, struttura chimica a cui Madre Natura dedica un ruolo assolutamente fondamentale. Ok ragazzi, quindi vorrei in un qualche modo, e vi anticipo ragazzi, così vi stimolo un attimo, l'acetilcolina non è un farmaco, e questa è una meraviglia. Uno potrebbe immaginare, ma scusa, l'ha fatta Madre Natura, è bella, tu mi stai dicendo, come mai non la troviamo nella farmacopea? Come mai non è un farmaco? Ecco, su questo anche impareremo ovviamente da Madre Natura, perché Ecco, alcune cose che lei sa fare così bene a noi riescono ovviamente poi, d'altro canto, così difficili da supplire ovviamente anche da un punto di vista dell'egoismo farmaceutico. Quindi vi anticipo subito che la meravigliosa cetilcolina, che adoreremo da un punto di vista della sua semplicità chimica, della modalità con cui ovviamente spletterà il riconoscimento nella famiglia, nelle famiglie ovviamente di recettori di competenza, e il ruolo importantissimo che adesso descriveremo brevemente insieme, che conoscete già dalla fisiologia di questo oggetto, insomma, ecco, cercheremo di capire, nonostante tutto questo, perché non è un farmaco, potrebbe essere lei stessa un farmaco, è morta lì, insomma, quando ce n'è di meno, ovviamente la utilizziamo. No, signori, madre natura, anche su questo ci metti i bastoni tra le ruote. Lei può permetterselo e noi dobbiamo prenderne atto, e però imparare da lei e forse fare qualcosa di estremamente intelligente, a volte accidenti, copiando sempre da lei, ok? Vedremo questo aspetto tra pochi minuti insieme, ragazzi. Bene, allora, ci sono, vi dicevo, alcune chiaramente diapositive qui che introducono l'argomento, e come potete immaginare, ecco, lo faccio in questa maniera assolutamente pedestre, perché molto spesso, ragazzi, ci capita, mi è capitato in alcune commissioni discussione di laurea, di avere imbarazzi su concetti di questo tipo, che non sono chiaramente per la maggior parte di voi, ecco, un problema, ma lo recupero proprio perché non vorrei che nel momento in cui, ecco, parlassimo di chimica farmaceutica ci dimenticassimo o in qualche modo portassimo in ennesimo piano alcuni concetti fondamentali che sono ovviamente di natura anatomica, fisiologica. Ragazzi, è chiaro che non siamo anatomici, non siamo fisiologi, non siamo patologi, però non possiamo nasconderci dietro ovviamente tutta la nostra chimica, che valorizzeremo all'estremo, e ovviamente avere imbarazzo nel descrivere, ecco, scusatemi se, ecco, lo sottolineo con voi, ma so che non è il vostro caso, ecco, una semplice descrizione di quello che potrebbe essere ovviamente il sistema nervoso definito centrale e periferico, di cui vi riporto in questa diapositiva, ecco, un piccolo elemento mnemonico che avete già con voi. Per noi sarà estremamente fondamentale, ragazzi, ricordare quei rudimenti, quegli elementi fondamentali di anatomia e fisiologia, e chiaramente di patologia, che ci consentano di avere una discussione, una dialettica molto molto, diciamo, competente nei confronti ovviamente dei nostri medici, dei nostri farmacologi, dei nostri biologi. E quindi, ecco, consentitemi ogni tanto di ritornare ad avere un effetto memoria, cosa che io non sono, ragazzi, per cui sono un chimico, e quindi con la stessa umiltà con cui io mi pongo di fronte ovviamente a questi concetti, ecco, mi pongo di fronte a voi dicendo anch'io qualche volta non mi ricordo, ma se non mi ricordo non parlo. Vado prima a vedere e poi parlo, ok, ragazzi? Alcuni concetti però non possiamo, ecco, averli persi solo perché li abbiamo fatti, no, due semestri fa. E quindi ecco che sulla distinzione fondamentale, ragazzi, tra sistema nervoso centrale e periferico, e scusatemi se vado avanti, non per offendervi, su quelle che sono le vie di trasmissione più importanti, ecco, noi su questo, ragazzi, dobbiamo avere una importante, no, robustezza nel capire che madre natura, nel momento in cui ha organizzato questo sistema così complesso come vuole essere ovviamente la specie umana, aveva la necessità, ditemi se vi torna, di raccogliere segnali dalla periferia, portarli al centro, elaborarli, e a seguito di questa elaborazione ritornare alla periferia per svolgere ovviamente una funzione, ecco, rispetto ovviamente ai dati che ha analizzato. Spero che questo sia sufficientemente chiaro per comprendere, ecco perché, no, quell'ossessiva a volte capisco complessa mnemonicamente, ecco, diciamo, informazione anatomica sulle vie del segnale da un punto di vista ovviamente, no, delle vie ascendenti, delle vie discendenti, sull'organizzazione del sistema nervoso centrale da un punto di vista anatomico e ovviamente poi fisiologico, perché chiaramente c'è una meccanica, io voglio essere molto onesto con voi, c'è una meccanica in tutto questo, perché dalla periferia devo andare al centro poi ci sarà ovviamente un'elettronica, chiaramente ci sarà un'elettronica per elaborare questi dati, e poi devo ritornare indietro, e quel ritornare indietro, ditemi se vi torna, ragazzi, in primis non mi stupisce che sia di nuovo meccanico. Ci sarà sicuramente, qualunque sia il distretto dove io ritorno, no, avendo prelevato quei dati, ritorno, e il primo ruolo fondamentale è di natura meccanica. Ora, capite bene che quando ovviamente poi la parte più che altro anatomica e poi fisiologica, ma anatomica, ha poi cominciato ad organizzare la meccanica, per esempio, muscolare, dividendola, no, come sapete molto bene, tra quello che è volontario, cioè quello su cui posso agire volontariamente, rispetto ovviamente ad alcuni altri apparati meccanici che sono assolutamente involontari, si muoverebbero a prescindere dal mio controllo superiore. Ecco, questi aspetti di natura, diciamo, meccanica, anatomica e poi funzionale, fisiologica, devono per noi essere ovviamente quasi, e noi recupereremo alcuni di questi concetti, perché egoisticamente se qualcosa non funziona o in fase sensoriale o in fase ovviamente di traduzione dell'effetto a seguito ovviamente di questo segnale percepito, ecco, è chiaro, ragazzi, che lì la fisiologia si trasforma in patologia, lì possiamo forse intervenire attraverso ovviamente un ripristino della funzionalità nel nostro modo egoistico di vedere la questione, attraverso l'utilizzo ovviamente di oggetti terzi, ok? Quindi di farmaci. Ecco, ecco perché in un qualche modo ritrovare, come vi sto facendo vedere, ecco, quelli che sono rudimenti di ovviamente neurofisiologia, sono per noi assolutamente fondamentale, perché come sapete ovviamente ognuna di queste vie, sia che sia sensoriale dalla periferia al centro, sia ovviamente viceversa che poi vada dal centro alla periferia, sono inevitabilmente, in funzione del segnale che hanno percepito e dell'effetto che devo produrre, ecco, veicolati nella loro funzionalità da alcuni oggetti chimici che sono appunto, come conoscete molto bene, neurotrasmettitori per quanto riguarda ovviamente la parte relativa al sistema nervoso centrale e periferico, ma come abbiamo già anticipato, regolati anche in maniera meno, ecco, diciamo, chirurgica da un punto di vista ovviamente, no, del luogo da dove prelevo il segnale al luogo a cui poi l'effetto vado a svolgerlo, come per esempio quelli ovviamente mediati dagli ormoni e dagli autacoidi. Quindi sono tutti sistemi che in un qualche modo si integrano proprio per cercare di, a seguito di una elaborazione di dati, di svolgere ovviamente una funzione. E in primis, ragazzi, è chiaro che abbiamo una funzione meccanica da regolare, no? Assolutamente, perché un sistema organizzato come questa possa ovviamente rispondere ai segnali in cui è ovviamente costantemente immerso. E quindi non vi stupisco, ragazzi, che alcune vie del segnale particolarmente rilevanti, importanti, che Madre Natura doveva necessariamente organizzare, dovevano implicare un trasportatore del segnale particolarmente importante, primario da un punto di vista, ecco, poi, ecco, imprescindibile, indipendente poi dalla scala evolutiva su cui voi andate ovviamente ad organizzare la complessità dell'organismo vivente che state considerando. E l'acetilcolina è uno di questi, ragazzi, lo conoscete molto bene. Diciamo, Madre Natura ha deciso di utilizzare l'acetilcolina ovviamente soprattutto a livello del sistema nervoso centrale per dare azioni ovviamente, ecco, noi lo diremo, poi useremo, perché la farmacologia ama, ecco, no, questo termine di, ecco, funzione eccitatoria, ma secondo me, ecco, il messaggio bello che diamo è tutto il nostro sistema nervoso centrale, nel momento in cui deve produrre un effetto, ecco, questo effetto è in primis, anche a livello del sistema nervoso centrale, mediato all'acetilcolina. Poi vedremo che ci sono degli attori che cooperano con lei, certo che sì, ma non ci stupirà immaginare che l'acetilcolina, ecco, a livello del sistema nervoso centrale, ecco, troverà un ruolo fondamentale proprio nella trasmissione di funzionalità, far qualcosa, ragazzi, no? Quindi devo attivare alcune circuitazioni del nostro sistema nervoso centrale, c'è l'acetilcolina. Lo avete visto, ecco, questo per dirvi, ecco, dove ritroveremo e poi dettaglierò. Non preoccupatevi, ragazzi, se adesso vi introduco in maniera molto generale l'argomento e poi vedrete pian piano andiamo a distillarlo in funzione ovviamente di alcuni egoismi, non voglio rifare assolutamente, egoismi farmaceutici, dove c'è qualche malfunzionamento, ecco, dove andremo ad agire. Quindi non ci stupirà di trovare l'acetilcolina come portatore primario di segnale funzionale, eccitatorio, a livello del sistema nervoso centrale, no? E anche lì non vi stupirà che questo segnale dovrà essere, ditemi se vi torna, in alcuni casi molto veloce, e magari anche non necessariamente così riflessivo, e in molte altre occasioni, necessariamente riflessivo e di conseguenza ovviamente più lento. Quindi non ci stupirà immaginare che Madre Natura, per un ruolo così fondamentale di integrazione funzionale nel far fare le cose a livello della nostra centrale operativa, abbia necessariamente indicato, non vi stupirà anche se, ecco, due classi di macchine molecolari su cui agire, che abbiamo già visto. Avremo sicuramente dei canali ionici ligando dipendenti, acetilcolina dipendenti, ma certo che sì, non ci stupirà che sia così a livello sistema centrale, poi torno un po' in periferia ai ragazzi. Così come non ci stupirà di immaginare che ci sono alcuni meccanismi fondamentali, soprattutto da un punto di vista evolutivo, ragazzi, ne vedremo uno meraviglioso, ragazzi, in cui l'acetilcolina, uno perché diciamo poi lavoreremo da un punto di vista anche, se volete, farmaceutico, funzionale farmaceutico lì, ma penso per esempio al concetto di memorizzazione, per darne, ecco, non solo, ecco, passami se dico, ecco, modalità meccaniche da gestire, non solo quindi, ecco, la capacità di gestire meccanicamente tutto quello che deve muoversi nel nostro sistema organizzato, ma pensate anche diciamo, un'elaborazione che noi potremmo immaginare evolutivamente superiore, importantissima, quello che è il processo di memorizzazione. Caspiterina, è fondamentale questo per Madre Natura, da subito, perché nel momento in cui l'organismo, ecco, organizzato deve sopravvivere alle condizioni al contorno, beh, forse sarebbe molto intelligente che nel momento in cui ha avuto una prima esperienza e su questa prima esperienza lui ha consolidato un'operazione conseguente, no? Ho un dato, l'ho analizzato e ho fatto una cosa. Forse potrebbe essere molto interessante da un punto di vista della sua sopravvivenza che questo tipo di processo, ho analizzato quel dato, ho ricevuto quel dato, l'ho analizzato, ho fatto quel, potesse essere, uso questo termine, memorizzato. Perché nel momento in cui si ripresenta un dato, io dico identico o simile, forse la velocità di elaborazione potrebbe essere incredibilmente inferiore rispetto a quella che è stata necessaria la prima volta che ho analizzato. Ecco, per dirvi in un qualche modo come Madre Natura integra, no, intelligentemente il far le cose e imparare, uso questo termine che in realtà è poco, no? Imparare di averle già fatte una volta. Quindi vedremo questa integrazione molto bella che Madre Natura utilizza attraverso ovviamente questa integrazione tra operazioni molto meccaniche, apparentemente molto meccaniche. La prima è, uso questo termine, muscolo, muoviti, e può farlo con un controllo superiore perché dico, ecco, eccolo qui, muscolo, muoviti. Oppure ci sono in questo momento dei muscoli che forse è meglio che si muovano indipendentemente dal fatto che Stefano ci stia pensando. Cogliete, ragazzi? Ecco, mi farebbe piacere che alcuni muscoli privilegiati si muovessero a prescindere dal fatto che io in un qualche modo in questo momento pensi a loro, ok? E alcuni di questi li conoscete molto bene, ragazzi. Uno in particolare, anche perché diciamo la sua struttura, alla sua struttura e alla sua funzione dedicheremo spesso, ovviamente positivamente, quando lo vogliamo coinvolgere da un punto di vista terapeutico, piuttosto che ovviamente, ecco, indirettamente, nel momento in cui non lo vogliamo toccare, ma accidenti lo tocchiamo comunque, da un punto di vista, ecco, delle collateralità e della tossicità. Sto parlando del muscolo ovviamente cardiaco, ragazzi, quindi mi farebbe piacere che il muscolo cardiaco, ecco, continuasse la sua funzione, ecco, nonostante, ecco, io in questo momento non stia pensando a lui. Cogliete, ecco, da un punto di vista dell'egoismo funzionale che Madre Natura, ecco, scusatemi se torno. L'acetilcolina, non potremo parlare dell'acetilcolina perché, come vi dicevo, sarà il primo interlocutore che noi troveremo nel far fare, ecco, cose a livello del sistema nervoso centrale, quindi attivare circuitazioni che poi a loro volta potranno essere, ecco, tradotte in un qualcosa di molto molto meccanico, muscolo muoviti, indipendentemente da chi tu chi sia, ok, ragazzi? E ritroveremo anche dall'altra parte, come sapete, ecco, in tutte le vie volontarie motorie, troveremo nei terminali e poi, ecco, l'acetilcolina ancora una volta. E poi ovviamente in tutto quello che in un qualche modo, oltre alla meccanica, potrebbe essere per noi importante. Posso, ragazzi, dirvi altre due o tre cose su cui in un qualche modo avremo un controllo? Ovviamente poi vedremo il suo bilancio, anzi passo ovviamente così, ecco, ritorno su un'altra ecco, immagine che chiaramente ho copia e incollato dalla neurofisiologia, dove troveremo ovviamente, ecco, acetilcolina. Beh, io direi che, scusatemi se torno così, faccio questa operazione guardando questa immagine con voi, ragazzi, mi immagino che laddove ovviamente un passaggio del testimone centrale periferico, ecco, debba avvenire, dico una cosa anche qui molto banale per voi, a livello gangliare, dove effettivamente c'è il passaggio di testimone, ditemi se vi torna, dal sistema nervoso centrale a quello periferico, ecco, anche lì, madre natura, proprio per, diciamo, delicatezza, ovviamente, del passaggio, ecco, di informazione, anche in questo caso si è voluta avvalere dell'acetilcolina. Quindi tanto per dirvi, ecco, quanto questo piccolo oggetto che vi ho fatto vedere prima sia ovviamente fondamentale per noi. Chiaramente per mettere in operazione qualunque circuitazione a livello del sistema nervoso centrale, e ne vedremo alcune insieme, chiaramente non tutte. Nel momento in cui ha un passaggio di testimone centrale periferico e i sistemi gangliari, dove avete visto, dove effettivamente questo avviene, ecco, anche lì troveremo, come vedete, ecco, da questa immagine, l'operatività dell'acetilcolina. E in alcune terminazioni, certamente, vedremo alcuni terminali, dove ovviamente poi la funzione deve essere svolta, che saranno ancora, ovviamente, ragazzi, acetilcolina dipendenti. E non parleremo ovviamente di tutto quello che è muscolatura, passatemi nelle due grandi categorie, no? Ditemi se vi torna, volontaria, involontaria, rossa, bianca, liscia, striata. Sono, ecco, argomentazioni che avete già in qualche modo introdotto, ovviamente a livello anatomico, fisiologico, che noi recuperiamo, ecco, con un linguaggio che ci aiuta a capire perché l'acetilcolina poi diventerà per noi un oggetto del desiderio farmaceutico, perché ha esattamente questa funzione. Se voi volete far muovere qualcosa da un punto di vista meccanico, ecco, madre natura ha, ovviamente non solo lei, ma ha dato in primis all'acetilcolina questo ruolo funzionale. Poi, ragazzi, devo dire, lo fa ovviamente con alcune particolarità, diremo, ecco, due parole tra pochissimo, ricorderemo, ecco, e poi lo rivedremo quando andremo a prendere in considerazione i farmaci nel suo aspetto, quindi non preoccupatevi se adesso vi butto lì, può sembrare, no, che vi butti lì un sacco di cose e poi in realtà le recupereremo una alla volta insieme per darvi il quadro generale. E chiaramente, ragazzi, oltre al far fare le cose, io, scusatemi se a volte banalizzo la cosa, ma devo dire, ecco, un'altra operazione molto interessante che Madre Natura deve essere in grado di fare a livello molto meccanico, io uso questo termine molto spesso, spremiti ghiandola. Io direi di sì, perché abbiamo alcune operazioni di natura, passatemi, più chimica, no, non solo meccanica, ma chimica, che devono essere in un qualche modo, ecco, condizionate, quindi in qualche modo governate, da un punto di vista ovviamente della loro produzione, della loro temporalità di produzione. Quando banalmente io dico, ecco, spremiti ghiandole, perché anche in questo, nel momento in cui abbiamo delle, no, delle macchine, scusatemi, dei luoghi chimici deputati ovviamente a questa funzione, produco chimicamente informazioni che vengono, devono essere poi veicolate a distanza, ormoni in prossimità, autacoidi, anche in questo deve esserci, in funzione di alcune analisi che faccio in periferia, di cui invece parleremo un po' più avanti, quali sono, diciamo, i trasmettitori dalla periferia al centro più rilevanti. Vi ho già introdotto, l'abbiamo già detto, ecco, un cooperatore fondamentale dalla periferia al centro sarà il glutammato, ve l'ho introdotto quando abbiamo, ecco, deputato alla famiglia C dei recettori accoppiati alle proteine G, una particolarità, perché proprio particolare era il ruolo del glutammato in questa sua funzione, quindi ritorneremo sul glutammato un po' più avanti, ragazzi. Ma a parte ovviamente, ecco, questo, è chiaro che nel momento in cui Madre Natura decide, ovviamente, una volta analizzate alcune, ecco, dati periferici, se un certo laboratorio chimico deve produrre oppure no un particolare mediatore di un segnale che poi ovviamente svolga a sua volta una funzione. Banalmente potrei dire ovviamente l'adrenalina, proprio perché la ritroveremo subito dopo ovviamente all'acetilcolina come, ecco, doppia funzione, neurotrasmettitore e ormone, e poi la sua sorella ovviamente noradrenalina. Ecco, è chiaro che anche in questo caso Madre Natura decide di ovviamente assegnare a questo tipo di neurotrasmettitore esattamente anche questa funzione. Non preoccupatevi, ragazzi, rivedremo alcune cose ovviamente in un dettaglio un po' più, ecco, descrittivo quando parleremo dei recettori di competenza. Vedrete che la situazione vi si chiarirà. Ecco, sto solo introducendo il problema da un punto di vista generale, di dire perché l'acetilcolina. Quindi abbiamo sicuramente funzionalità del sistema nervoso centrale. Molte delle circuitazioni che andremo a prendere in considerazione, ecco, sono acetilcolina dipendenti. Vengono stimolate ovviamente dall'acetilcolina, vengono modulate dall'acetilcolina. E ovviamente poi abbiamo visto il passaggio di testimone gangliare, laddove ovviamente devo passare ovviamente il messaggio dalla periferia, scusatemi, dal centro alla periferia, lì molto spesso il passaggio del testimone è ancora ovviamente di natura colinergica, quindi acetilcolina. E in alcuni terminali molto importanti, ecco, sicuramente l'apparato muscolare, sicuramente ovviamente l'apparato ghiandolare, e poi vedremo anche alcune particolarità che saranno per noi ovviamente speciali, soprattutto a livello, vedremo, cardiaco e vasale, su questo diremo due parole insieme. Sì, vi dicevo ragazzi tutto questo perché Madre Natura solitamente ha bisogno, una volta uso questo chiaramente schema molto iperclassico ovviamente in fisiologia, nel momento in cui ecco uno tenta di introdurre ovviamente due situazioni che sono indispensabili per i sistemi organizzati. Ecco, è chiaro che abbiamo bisogno di funzionalità da un punto di vista evolutivo, dobbiamo svolgere funzioni per evolvere, ok ragazzi, date le condizioni del contorno, e abbiamo bisogno invece effettivamente di momenti in cui ecco dedichiamo un recupero sia da un punto un recupero del sistema organizzato sia da un punto di vista energetico sia da un punto di vista ovviamente del fabbisogno primario, affinché poi quelle operazioni vengano compiute. Quindi abbiamo bisogno di analizzare se le condizioni del contorno sono più congeniali per noi in quel momento per far cose, oppure per recuperare tutte quelle energie massa necessarie per poi far fare le cose. Non vi stupirà ragazzi che anche in questo senso la circardianità che Madre Natura, con cui Madre Natura ha dovuto, visto ovviamente dove siamo, ecco mettere in conto nella sua operatività, ha un ruolo di questo tipo. La circardianità è stato il primo elemento che Madre Natura, per alcuni sistemi organizzati, non per tutti, non c'è una circardianità comune per tutti gli organismi organizzati, come sapete, perché ovviamente negli abissi marini, ecco, una circardianità tipo quella che noi stiamo sperimentando, beh, cogliete molto bene, è difficile da copia incollare. Quindi è chiaro che in funzione delle condizioni e del contorno in cui si è trovata, Madre Natura ha dovuto in un qualche modo trovare un bilancio tra far fare le cose per lo schema evolutivo che si è prefissata e per trovare quei momenti in cui è necessario un recupero di energia, e uso anche questo termine molto, molto ingegneristico, e di massa, affinché poi quelle cose successivamente possano essere fatte. E ditemi se vi torna, la circardianità è per noi quel primo elemento interessante per dire attenzione, ci sono dei momenti in cui io sono più prono a svolgere attività, altri momenti in cui necessariamente mi devo fermare per recuperare energia e approvvigionarmi di massa. E capite bene, in quei momenti, ditemi se vi torna, io sono più vulnerabile. In quei momenti io sono più vulnerabile. Ed è per questo che Madre Natura, anche per garantire questo inevitabile meccanismo di, ovviamente, organizzazione, no? Di vita, ha dovuto in un qualche modo correre al riparo da un punto di vista sensoriale per capire se nel momento in cui io sono più vulnerabile, ecco, ho dei meccanismi comunque, no, di difesa che mi consentano poi ovviamente di, ecco, difendermi, uso questo termine, e di conseguenza poi continuare il mio programma evolutivo. Quindi anche su questo vedremo che Madre Natura fa una riflessione molto molto importante, come in un qualche modo mettermi al riparo nel momento in cui io ho la necessità di fermare me stesso per recuperare energia e massa, no? Per poi ritornare a produrre, e in quei momenti, ecco, proteggermi al massimo da tutto quello che è ovviamente esterno a me e che potrebbe condizionare la mia esistenza, in modo tale, ecco, che in quel momento di massima vulnerabilità io comunque sia protetto. Ecco, su questo ritorneremo, ecco, anche da un punto di vista, diciamo, evolutivo alto. Quindi i ritmi circadiani, il ritmo sonno-veglia, il significato fondamentale del sonno e della regolazione del sonno, ecco ragazzi, tutto questo diventerà per noi ovviamente un elemento molto importante. Non c'è dubbio che ogni qualvolta dobbiamo fare un'operazione di questo genere, ecco, attenzione, l'acetilcolina sarà uno dei protagonisti con cui ovviamente avremo a che fare. Quindi al centro, al passaggio centro, ovviamente periferia, sistema gangliare e poi ovviamente nelle terminazioni. Alcune terminazioni, va bene, questo non vi offendo sulla differenza, ecco, anatomica tra ovviamente i motoneuroni di natura somatica rispetto a quelli autonomici. Ragazzi, la metto lì solo perché ovviamente, ecco, solo per avere un effetto memoria, ragazzi, non voglio, ecco, annoiarvi su questo. La varia madre natura anche qui ha dovuto in un qualche modo comprendere con quale modalità organizzare da un punto di vista, io dico, no, meccanico, il trasferimento di quel segnale, poi che è chimico alla fine, no? Ma capite bene con quale meccanica ha dovuto organizzare il trasferimento di questa informazione, in questo caso parto dal centro alla periferia, e su questo però non voglio annoiarvi più di tanto, però è chiaro un elemento così conoscitivo di qual è la differenza meccanica, ovviamente, e poi ovviamente funzionale, ovviamente, dei neuroni che appartengono alla parte somatica, quindi motrice, rispetto a quella autonomica. Ecco, la conoscete, non vi stresso più di tanto, ragazzi. L'altro aspetto molto delicato, ragazzi, che volevo, ecco, affrontare con voi, dove l'acetilcolina è protagonista, vi dicevo, sono alcune terminazioni importanti, ecco, quelle muscolari. Anche qui, ragazzi, non vi stresso in questo momento sulla fisiologia della contrazione muscolare, che può essere, come potete immaginare, volontaria o involontaria. Ecco, lì dipende molto quanto ovviamente il nostro sistema nervoso centrale è coinvolto in quell'operazione di contrazione. Come vi dicevo, ci sono alcuni apparati muscolari, ecco, soprattutto quelli che noi chiamiamo rossi, striati, volontari, che possono essere sotto il controllo volontario, ma posso non esserlo. E quando vi ho già introdotto, ma per voi è già noto, il concetto di arco riflesso, no? Ecco, è chiaro che ci sono alcune modalità che madre natura ha deciso inevitabilmente di bypassare dal controllo ovviamente superiore, per evitare che il processo di, no, dalla periferia al centro, centro-periferia, sia troppo lungo nel momento in cui ci siano decisioni veloci da prendere. Quindi tutto il meccanismo di, diciamo, riflesso, di arco riflesso, che mettono in moto ovviamente muscoli che sono sotto il controllo volontario, ecco, è anche questo un meccanismo di memorizzazione, per cui madre natura ha detto: oh, accidenti, quando io mi avvicino con una mia parte meccanica, per esempio, ad un oggetto la cui temperatura è molto superiore rispetto alla mia temperatura, è inutile che stia lì a pensare: oh, ma secondo te questo oggetto è compatibile con la mia, diciamo, sopravvivenza oppure no? Perché lo sperimenti una volta, lo sperimenti due volte, lo sperimenti tre volte, e alla quarta volta, quando ti accorgi che effettivamente, ecco, meccanicamente, ecco, quell'oggetto ti condiziona irreversibilmente la funzionalità, ovviamente, del pezzo di te che è a contatto con lui, ok? Forse impari che nel momento in cui ti avvicini e senti che l'indicatore di quella proprietà di temperatura diventa incompatibile, no, con la meccanica, con l'organizzazione, ecco, ti bruci, scotti, ecco, forse quell'oggetto lì è inutile che ci pensiamo tanto, imparato, fatto una volta, due volte, tre volte, ecco che l'arco riflesso mi fa tornare indietro automaticamente, non c'è tanto pensiero lì, ragazzi. E così, no, quanti altri stimoli diventano per noi riflessi, no? Perché è inutile che ci pensiamo, quando, anche se sarebbero sotto il controllo volontario, quando l'intensità, no, meccanica, l'intensità luminosa, quindi radiazioni elettromagnetiche, l'intensità termica, l'intensità, ecco, qualunque cosa, meccanica, ecco, acustica, tutti quei sensori che in qualche modo analizzano, no? Ecco, alcune volte ci sono ovviamente, no, ragazzi, degli archi riflessi. Ecco, uno per esempio questo. È chiaro che ci sono, no, alcuni meccanismi di difesa che per esempio tentano, ditemi se ritorno, la protezione del sistema visivo. Ed è chiaro che se ci pensate, ogni qualvolta avete un fenomeno che in un qualche modo potrebbe essere, no, un meccanismo di insulto in alcuni sensori privilegiati, questi sensori privilegiati, ragazzi, tentano a proteggere loro stessi. Per esempio chiudiamo gli occhi, per esempio riduciamo la nostra superficie esposta, per esempio se siamo nelle condizioni cominciamo a correre e andiamo via senza pensarci tanto, no? Ci giriamo rispetto a 90 gradi, spostiamo ovviamente di 90 gradi, anche se siamo comunque vulnerabili, ma lo siamo di meno, ragazzi, no? Ecco che tutti quegli archi riflessi sono ovviamente sistemi di protezione, e anche lì madre natura, come potete immaginare, dà il suo meglio. Quindi per quello ritorno a parlare dell'acetilcolina e ovviamente il suo ruolo nel sistema chiaramente scheletrico, volontario e involontario. E in questo, ragazzi, chiaramente il sistema contrattile, ecco, poi da un punto di vista della fisiologia cellulare lo ritroveremo un po' più avanti, però anche in questo caso non ci stupirà, ragazzi, che sarà sotto stretto controllo colinergico. E vedremo, nel momento in cui parleremo dei recettori, già da domani capiremo, ragazzi, perché madre natura a questo punto utilizza l'acetilcolina per far far cose. E nel momento in cui io vi dico deve far far cose, io penso, Andrea, che tu immediatamente non hai neanche dubbio, perché se fosse un recettore accoppiato alle proteine G, ti immagini già quale sarà la subunità alfa di questa proteina G, anche se non la conosci. Se devo far far qualcosa, Andrea, tu potresti dirmi che tipo di subunità alfa questa proteina G andrà a riconoscere se l'acetilcolina dovesse riconoscere un recettore di questo tipo? Ma io non avrei dubbi. Se devo far far qualcosa, se mi avete seguito nella logica, senza neanche sapere chi siano, io mi immagino che se l'acetilcolina interagisce con un recettore copiato alle proteine G, la subunità alfa di questa proteina G deve essere chiaramente di un tipo. Ecco, passami. Andrea, potresti rispondere a questa mia domanda? E se qualcuno... Io non vedo la chat, scusatemi, perdonatemi ragazzi, magari voi la vedete. Ma cogliete la provocazione? Io mi aspetto che sia così. Ah, certo che stimolatoria, no? Poi chiaramente avrò un meccanismo di compensazione dove magari ci sarà anche una subunità inibitoria, perché prima o poi certamente, ma se questo è il ruolo che madre natura gli ha assegnato, non è dubbio che è di tipo stimolatoria. E potrà essere, ditemi se vi torna, una GS piuttosto che una GQ, perché abbiamo visto che tutte e due lavorano in termini, passatemi, di far fare qualcosa nelle cellule di competenza dove queste vengono, ovviamente. E se fosse un canale ionico, Andrea? Se io volessi una risposta veloce, track, super veloce, magari grossolana, ma super veloce, arco riflesso. Non mi interessa mica di fare, ovviamente, no, il balletto alla bolle quando devo, ovviamente, ecco, allontanarmi velocemente da una sorgente. Ovviamente posso essere assolutamente scomposto purché mi allontani velocemente dalla fonte di pericolo. Ok, ragazzi? Chiaro che l'essere scomposto, ecco, vuol dire esattamente aver messo in atto un'operazione estremamente veloce. Poi, sulla accuratezza di come l'ho portata a termine, chi se ne frega? Scusatemi se abuso di questo termine. Andrea, se fosse un canale ionico ligando dipendente, quali cationi farà entrare? Ah, scusate. Va bene. Ho spoilerato, ovviamente. Assolutamente, scusa, assolutamente sì. Bon, quindi è già chiaro, insomma, capite bene quando lavoreremo su questo. E quindi uno ha già un'idea di cosa vuol dire, ecco, essere un agonista di questo mondo, un agonista pieno, parziale, un antagonista. Ecco, cogliete già che una volta introdotto di che cosa stiamo parlando, per noi diventa assolutamente logico immaginare di interpretare come madre natura ha gestito la partita. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi ci saranno i fattori di correzione, e questi ci saranno sempre, per cui mi aspetto che ad un certo punto ci sia anche un controllore negativo, sempre, sempre, qualche volta autogestito, ma qualche volta, come vedremo, gestito conto terzi, perché non possiamo lasciare tutto in mano all'acetilcolina, come potete immaginare, né in senso eccitatorio. Ci vuole sempre un sistema di compensazione, no? Un supplente, perché se per caso l'acetilcolina, quindi ci vuole sempre un supplente da un lato, e poi ovviamente un controllore per verificare che non si abusi troppo, ovviamente in presenza o in assenza chiaramente di quell'unico neurotrasmettitore. Sono molto felice, ragazzi. Io vi ricorderei, prima ovviamente di, ecco, arrivare verso la parte, vi ricorderei il mitico muscolo, no, cardiaco, che ha una particolarità, è unico, deve essere forte, quindi è rosso striato, scusatemi se banalizzo, mi sembra veramente di ritornare alle scuole medie inferiori, deve essere forte, è una pompa, ragazzi, è una pompa e deve funzionare. Io spero, ecco, se qualcuno di voi è un amante di giardinaggio, ecco, davvero deve funzionare bene nel tempo. Ecco, bene nel tempo. Ora, ecco, questa pompa deve essere chiaramente ingegnerizzata molto bene, evolutivamente madre natura qua è arrivata. Quella che abbiamo è la migliore ingegneria che in un qualche modo ha messo in atto. Come capite, è una pompetta delicata, ragazzi, come le pompette dell'acquario. Questa non è proprio una pompetta da Marghera, no, una pompetta dell'acquario. Bisogna stare un attimo attenti, ecco. Ecco, devo dire che sul muscolo cardiaco rosso striato io direi una banalità, vero? Se madre natura, ecco, non ci ha dato troppo controllo. Sì, alcune persone riescono a controllarlo, soprattutto ecco, nel momento in cui ecco, c'è una sorta di organizzazione particolare del sistema nervoso centrale e di sua connessione ovviamente con la periferia. Lo dico con grande rispetto ai ragazzi, alcuni yogi, quindi alcuni sistemi di meditazione, che vuol dire, se ci pensate, no, una sorta di plasticità del nostro sistema nervoso centrale nel amalgamarsi in un controllo fine anche di quello che è involontario. Ecco, tutto quello che è meditazione, ragazzi, e ritorneremo a fare alcune riflessioni su questo, vuol dire attivazione di alcune circuitazioni che possono integrarsi a quello che per noi è involontario. Quindi alcune filosofie orientali, alcuni sistemi di meditazione, ecco, sono effettivamente, possono arrivare a condizionare quello che per noi è strettamente, da un punto di vista della scolastica, involontario, tra cui due proprietà di sta pompa, no? Se ci pensate, che è il ritmo, no? E la forza contrattile, due cose che conoscete molto bene. È questo che in un qualche modo io vorrei che questa pompa garantisse nel tempo: un ritmo e una forza per ogni ritmata, ok ragazzi? Questo perché mi serve, perché sta pompa deve portare in giro, ecco, un fluido al cui interno ci sono un sacco ovviamente di, ecco, oggetti chimici che ovviamente sono indispensabili poi ovviamente in periferia, quindi a ogni giro di pompa. Quindi ecco, è chiaro che questa pompa è una pompa molto particolare. Quindi vi ricordo, ma lo dico con molto rispetto perché lo conoscete già, è sicuramente un muscolo rosso scheletrico, perché deve essere forte, come fosse non il mio, qui ecco mi serve, di solito guarderei, ecco, chi ho in audience, magari c'è sempre qualche mio giovane collega molto atletico, ecco, allora farei l'esempio, ecco, esattamente come il bicipite di Luigi, ok ragazzi, però chiaramente deve essere sotto controllo involontario, cioè questa è una pompa che deve in un qualche modo andare sempre, indipendentemente che io sia, ditemi se vi torna, in una fase di attività intensa per cui magari sto pensando a tutt'altro, no ragazzi, piuttosto ragazzi che nel momento in cui io mi sto prendendo quella doverosa pausa e a questo punto silenzio tutte le mie attività superiori, e ecco che nella mia circardianità vuol dire induzione di quello stato di perdita di coscienza che io chiamo sonno, ok? Perdita di coscienza. Coscienza vuol dire di alcune capacità di analizzare la sensorialità attorno a me. Accidenti, sono vulnerabile. È certo che sono vulnerabile in quel momento. Chiudo, ma è indispensabile per recuperare ovviamente energia e massa e riordinare un po' i cassetti. Ecco, vedremo nel sistema nervoso centrale il ruolo ovviamente questa perdita ovviamente organizzata, programmata della coscienza, e il ruolo ovviamente nel riorganizzare anche i cassettini, soprattutto i processi di memorizzazione, ragazzi, soprattutto i processi di memorizzazione, bellissimo. Ora ragazzi, questo muscolo ha una particolarità. Come potete immaginare, madre natura non ha voluto lasciare il far fare il ruolo principale che questo muscolo ha, ovvero sia di pompa, all'acetilcolina. No, gli ha detto: guarda, tu muovi qualunque altro muscolo, ma non il cuore. Al cuore dedico un neurotrasmettitore particolare, e come sapete vedremo la noradrenalina attraverso l'innervazione adrenergica e l'adrenalina anche, ma soprattutto circolante, come controllore primario del far far la funzione ovviamente di pompa al nostro muscolo. Però in questo caso madre natura anche lì ha utilizzato quel magico nervo che voi conoscete, ti ricordo, adesso uno dice: ma perché ci facevano studiare, no, la classificazione dei nervi? Perché alcuni di questi sono per noi importanti. Il decimo è particolarmente importante perché lo ricordate anche come nervo vago, e questo nervo vago ha una terminazione, adesso qui ragazzi sono sicuro ed è meraviglioso, Andrea rispondimi, questo è un nervo che ovviamente ha le sue terminazioni esattamente a livello del tessuto del miocardio, no? E fa un'operazione di silenziamento, quindi riduce forza e ritmo rispetto a quanto, e dopo vedremo questo aspetto, il portatore primario di quel segnale fa, ovvero sia adrenalina e noradrenalina. Ora ragazzi, non sappiamo niente, ma se questi recettori fossero accoppiati alle proteine G, mi potete dire attraverso quale subunità, ecco, verrà mediato questo effetto inibitorio? capite ragazzi, la storia me la raccontate da soli già, anche se, ecco, io non leggo la chat ma sono sicuro che sarà così, anche se non avete mai visto sti caspita di ricettori. Tutti immaginereste che effettivamente se un controllo ci deve essere, Andrea è di tipo consumità, assolutamente. E se fosse un canale ionico? Non sarà. Ma se fosse? Non sarà. Ma se fosse? Cosa ti aspetti, Andrea? Selettività?
Dovrebbe far entrare
anionico. Assolutamente sì. E troveremo effettivamente sti sporcaccioni, ovviamente un controllore generalizzato che media qualunque tipo di inibizione in maniera generalizzata, no? Silenzia tutti. E vedremo esattamente il GABA come potente silenziatore generalizzato, no? Dice silenzio a tutti. E il GABA non ci stupirà che farà queste due operazioni in maniera veloce, canali ionici ligando dipendenti, e importerà anioni, la sapete già la storia, non dobbiamo ne fare altro. Il GABA importerà anioni, si deve sintetizzare tutti. E quando lo deve fare in maniera chirurgica, ragazzi, ecco, accoppierà, come giustamente in questo momento ci ricordava Andrea, caso ovviamente dell'acetilcolina, in questo specifico tessuto, miocardio, accoppierà con dei recettori coperti di protezione G, la cui subunità alfa di tipo inibitoria, cos'altro volete che faccia? Madre natura, questo insomma è ingegnerizzato. Ecco, capite quei 10 minuti di apprendistato che abbiamo fatto insieme sui recettori coperti di protezione G, e chiaramente molto più facile sui canali ionici, anche perché apro, chiudo il rubinetto, lì, ecco, devo dire con un po' di buon senso meccanico, ecco, tutti quanti, e un minimo, un rudimento, ovviamente di elettrochimica, la storia la costruiamo sempre. Ecco, quindi occhio ragazzi al particolare meccanismo che ovviamente madre natura ha destinato all'acetilcolina nel momento in cui ovviamente svolge il suo ruolo presso questo organo particolare che è appunto il nostro cuore, e lì ovviamente a livello del cuore chiaramente troveremo la nostra acetilcolina svolgere un'azione, ecco, di silenziamento, di bradicardia, come ovviamente direbbero ovviamente i nostri colleghi medici. Ragazzi, io direi che possiamo fermarci qui, sì, questo era poi quello che vi ho detto, possiamo fermarci qui con questa piccola introduzione ovviamente su quello che ovviamente la nostra acetilcolina più o meno, ecco, ma a cui ovviamente madre natura ha deciso di assegnare il ruolo dell'acetilcolina. Continuiamo domani, non preoccupatevi, dicevo, se oggi vi ho buttato lì sembrano tante cose, poi in realtà ritornano in ordine nel momento in cui cominciamo a prendere in considerazione, ecco, i sistemi recettoriali che la nostra acetilcolina riconoscerà, e poi vi emozionerete nel momento in cui parleremo chimicamente dell'acetilcolina e di come ovviamente medierà questo riconoscimento e poi attivazione recettoriale. Ragazzi, direi che per oggi possiamo lasciarci così, vi abbraccio forte, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci vediamo domani. Ah, mi ero dimenticato di dirvi una cosa, ragazzi, ho chiesto cortesemente ad Andrea di condividere con voi un breve video che alcuni vostri colleghi della scuola di medicina hanno realizzato in collaborazione con ovviamente il Dipartimento di Medicina e il nostro Dipartimento di Psicologia. In un momento particolare così come quello che stiamo vivendo, loro stanno cercando di dare un supporto anche di natura, ovviamente io uso questo termine, psicologico, nel momento in cui alcune persone possano avere delle particolari difficoltà a gestire una quotidianità come quella che in questo momento stiamo vivendo. Sono 4 minuti di video alla quale poi, su base del tutto volontaria, i vostri colleghi di medicina chiedono, ma veramente su base del tutto volontaria, di eventualmente dare un vostro supporto totalmente anonimo e assolutamente non volontario. Mi farebbe però piacere, ho chiesto a Andrea ovviamente di fare questa operazione, di condividere con voi questi 4 minuti di video in modo tale che ognuno di voi possa, con la giusta serenità, io potrei farvelo vedere, però ritengo che sia più interessante che voi lo possiate vedere, rivedere, riflettere con il giusto tempo, e poi se foste interessati anche di dare un vostro piccolo contributo, un piccolo ritorno da un punto di vista, ecco, collaborativo a questi vostri, nostri giovani colleghi di medicina e di psicologia. Ragazzi, ancora un grazie, vi saluto e ci vediamo domani. Ciao cari!